Scolastica e Patriarcato.
Parte 1. Origine.
Episodio 3. L'inversione.
Ciao a tutte, io sono Virginia Elena Patrone e questo è il podcast Plastica Patriarcato.
Questo è un nuovo episodio di Plastica e Patriarcato, dove parleremo dell'inversione, ovvero di come, di quando, perché da società matriarcali si sia poi passati a società molto simili alla struttura della società odierna, quindi patriarcali e gerarchiche. Inizierò questo capitolo con una frase che è letta dall'Enuma Elish, di cui appunto poi parlerò anche all'interno di questo episodio. Si preparò un arco che disegnò come sua arma, vi sistemò una freccia e ne tese la corda. Per bandire la sua mazza d'armi, l'impugnò nella sua destra, sospese al suo fianco arco e faretra, dispose fulmini sul suo viso e si adornò il corpo di ardenti fiamme. Confezionando una rete, al fine di avvolgervi Tiamat, radunò i quattro venti affinché nulla di lei ne sfuggisse. E quando Tiamat ebbe aperto la bocca per inghiottirlo, vi riversò il vento malvagio per impedirle di chiudere le labbra. Tutti i venti, con furia, le riempirono allora il ventre, così che il suo corpo fu gonfiato, la sua bocca larga, aperta. Allora lanciò la sua freccia e le lacerò il torace, le divise il corpo a metà e le aprì il ventre. Così trionfò su di lei, ponendo termine alla sua vita. Poi ne gettò a terra il cadavere e vi si mise in piedi. Tratto dalla quarta tavoletta dell'Enuma Elish, datato almeno 1700 before current era. Come scrive Eric Fromm, lo stadio successivo alla fase matriarcale è l'unica che conosciamo per esperienza e quindi non dobbiamo basare i nostri studi su ricostruzioni ipotetiche. Questa è la fase dove la madre viene detronizzata e dove l'essere supremo diviene il padre, sia nella religione che nella società. Come l'amore materno, anche quello paterno ha le sue caratteristiche peculiari che stanno alla base dell'essenza di una società patriarcale. L'amore paterno si basa sul fatto che il padre faccia delle richieste e che il suo amore per il figlio dipenda dall'obbedienza di quest'ultimo alle sue richieste. La società patriarcale è gerarchica, poiché l'uguaglianza tra fratelli crea la necessità di competere per l'amore del padre e inoltre il padre ama di più il figlio che più gli assomiglia. Quindi la storia si sviluppa dal matriarcato per arrivare al mondo razionale dei patriarchi e contemporaneamente si evolve dalla parità e dall'uguaglianza verso la gerarchia e l'ineguaglianza. Questo passaggio arriva al suo compimento durante l'età del ferro. Quando e come? Durante l'età del ferro, un periodo di tempo che generalmente viene collocato tra la fine dell'età del bronzo intorno al primo millennio a.C. e l'espansione dell'impero romano, quindi tra il 27 a.C. e il 68 d.C., il paradigma del matriarcato completa il suo processo di inversione, iniziato durante l'età del bronzo, e l'equilibrio presente tra divinità maschili e femminili dei culti precedenti viene a mancare. Vi sono diverse teorie per cui da società matriarcali, pacifiche e matrilineari si sia lentamente passati a società patriarcali. Maria Jean Butas sostiene ad esempio che l'inversione da matriarcato a patriarcato nelle comunità dell'Europa antica sia avvenuto per via dell'arrivo di popoli patriarcali nomadi e cacciatori dal nord-est che utilizzavano il cavallo per spostarsi, in un'epoca in cui la cavalcatura era pressoché sconosciuta e la maggior parte delle popolazioni basava la loro sussistenza sull'agricoltura. Queste popolazioni vengono chiamate da Jean Butas Kurgan, per via della forma delle tombe a tumulo che li contraddistingue. Infatti, Kurgan significa tumulo in slavo e in turco ed è un termine generale per indicare le diverse culture che si formano in varie parti dell'Europa dopo le invasioni appunto Kurgan dal nord del Mar Nero. Quindi Jim Butas sostiene che attaccando le comunità pacifiche, i Kurgan, le abbiano assimilate con la violenza, visto e considerato che queste non erano in grado di difendersi. Anche Leonard Schlein ha una sua teoria a riguardo. Schlein, medico, chirurgo e autore bestseller famoso specialmente per il suo lavoro su Leonardo da Vinci, nel suo libro The Alphabet vs. the Goddess afferma che la causa dell'inversione del paradigma sia da associare all'introduzione dell'alfabeto e all'inizio dell'uso della scrittura, che ha fatto in modo che il nostro emisfero cerebrale preponderante iniziasse a essere quello sinistro, presupponendo che in precedenza i due emisferi cerebrali fossero in equilibrio l'uno con l'altro in termini di uso, e il patriarcato derivi proprio da questo squilibrio di percezione dovuto alla disparità nell'uso degli emisferi cerebrali. Similmente, il professor di psicologia Julian James sostiene che grazie all'uso della scrittura e soprattutto all'evoluzione della parola attraverso la metafora, la nostra coscienza si è evoluta e si è avvenuto quello che lui chiama il crollo della mente bicamerale. Io leggo questa sua teoria come conferma che attraverso l'uso della parola scritta e metaforica, la funzione cerebrale dell'uomo sia cambiata, influenzando così la struttura stessa della società. Queste sono solo alcune tra le teorie che si sono ipotizzate riguardo appunto all'inversione del paradigma da matriarcale a patriarcale. Nonostante non si possa avere una conferma esatta sul perché sia avvenuto, questo non modifica il fatto che effettivamente sia successa nei millenni un'inversione del modello societario in quasi tutte le culture. E questo è stato registrato anche attraverso la mitologia e la cosmogonia. Se la cosmogonia, che rappresentava la sacralità e la creazione della vita nelle società matriarcali, era rappresentata dalla dea e dalle statuette che erano la sua metafora e la rappresentavano, a partire dall'età del ferro si ha un ribaltamento di questa concezione e un nuovo dio maschio, giovane, guerriero, coraggioso e crudele, si mette a capo del creato dopo aver ucciso la dea. Sarà proprio dal cadavere della dea stessa che il primo dio patriarcale, Marduk, creerà il cielo e la terra e tutto il creato. La terra è morta. Le Numa Elish, conosciuto anche come le sette tavolette del creato, è un poema che descrive la cosmogonia del popolo assiro-babilonese e i resti più antichi del poema sono stati ritrovati in scavi archeologici di un popolo pre-babilonese, ma sicuramente non precedente al regno di Hammurabi, 1792-1750, periodo nel quale diventa evidente l'evoluzione in corso che comprende l'inversione di concezione da matriarcale a patriarcale. In questo poema Marduk è colui che uccide la dea ed è stato per questo proclamato dio nazionale in diverse città, tra cui quella di Babilonia. Le Numa Elish racconta la storia della cattura e dell'assassinio della dea madre originaria ed è la prima storia in cui la creazione dal grembo di una dea universale e primordiale è sostituita dalla creazione a partire dal sangue di una divinità sacrificata, la dea antica. In questa storia si trovano le basi delle tre religioni patriarcali odierne, giudaismo, cristianesimo e islam. Inoltre, la sua influenza può essere rintracciata nella mitologia e cosmogonia di popoli successivi quali ittiti, assiri, persiani, cananei, giudei, greci e romani. Nelle Numa Elish, letteralmente, quando dall'alto, dalla traduzione letterale delle prime parole del testo dell'epopea, si racconta che Tiamat e Apsi erano le due divinità primordiali, rispettivamente la dea delle acque salate e il dio delle acque dolci. La loro unione dà vita a due mostruosi serpenti acquatici, dai quali nascono poi Ansar e Kisar, divinità dell'alto e del basso, e da questi discendono ancora il grande dio del cielo Anu, Ea, il dio dell'acqua, e Marduk, il dio della terra. Quando Tiamat diventa insofferente rispetto a questa quantità di divinità che si era generata da lei, perché erano rumorosi e disordinati, e soprattutto dopo che uno di loro aveva ucciso Aps, il suo compagno primordiale, decide di partorire un esercito di nuovi figli accoppiandosi con il primo nato tra questi, Kingu, dio del fuoco, e di muovere guerra contro gli altri dei. Marduk, figlio di Ea, è l'unico che ha il coraggio di fronteggiare Tiamat, chiedendo come contropartita sostegno assoluto di tutti gli altri dei che sono contro Tiamat. Allora, per contrastare Tiamat, lui si arma con una lancia nella sua destra, un fulmine che mette davanti a sé e riempie anche il suo corpo con la fiamma divoratrice. Crea poi una rete magica per intrappolare Tiamat. Vi chiude dentro i quattro venti, l'uragano, la tempesta, la burrasca e il turbine. Sale sul suo carro e si prepara ad affrontare Tiamat. Alla vista di Marduk, Kingu e tutte le altre divinità che avrebbero dovuto combattere a fianco della dea si spaventano e fuggono. Tiamat si trova così da sola ad affrontare Marduk. Spalanca la bocca per ingoiarlo, ma lui le caccia in gola l'uragano, che la priva di tutte le forze. Marduk allora sale su di lei e la uccide. Con la parte superiore del suo corpo fa il cielo e con quella inferiore crea la terra. L'ideologia alla base delle Numa Elish. Con questa storia il dio maschio diventa così colui che crea il cielo e la terra a partire da un corpo morto, al contrario della dea che era il cielo e la terra stessa. L'uso e la differenza di questi due verbi è fondamentale qui, infatti, come sostengono Bering e Cashford nel loro libro Il mito della dea, l'evoluzione di un'immagine, il concetto di creare è radicalmente differente da quello di essere, poiché la materia creata non deve essenzialmente essere fatta della stessa sostanza di cui è fatto il creatore, quindi divina, e può per questo essere concepita come inferiore, mentre ciò che emerge dalla madre è necessariamente parte di lei e lei di lui. Questo scrivono Bering e Cashford. Quindi non si percepirebbe in questo caso una distinzione gerarchica tra il creatore e il creato. Al contrario della dea che era il cielo e la terra e di conseguenza era presente in tutte le forme di vita, il dio che crea il cielo e la terra e il resto del mondo si mette in una posizione superiore rispetto a questi, che vengono quindi surclassati da essere parte integrante della divinità a divenire invece qualcosa al di fuori di essa e inferiore. Le Numa Elish è un poema davvero interessante perché la sua eco sta alla base della nostra cultura, dalla cui lettura possiamo dedurre diverse concezioni che tuttora ci riguardano. La prima riguarda la natura. Dopo l'uccisione di questa, impersonata da Tiamat, da parte di un dio maschile, il mondo cresce in seguito sopra e da un pianeta morto, a testimonianza del fatto che prima invece fosse vivo. L'uomo quindi non si forma, come invece era prima all'epoca della dea, da una natura pulsante con cui essere e vivere in perfetta e completa sintonia, da cui nascere e a cui ritornare. In secondo luogo, la storia raccontata nelle Numa Elish ci dà la conferma che a una cultura e a una supremazia di una società patriarcale, quella che discende dal dio Marduk, guerriero, coraggioso e violento, fosse preceduta una cultura matriarcale, quella in cui la dea Tiamat, nel poema percepita come entità gigante e mostruosa, proprio perché vista con gli occhi di un patriarcato emergente che aveva anche le necessità di mostrarla cattiva, quindi quella in cui la dea Tiamat era la dea, la divinità principale indiscussa fino ad allora. E infine si ritrova qui il principio della lotta alla natura, perché appunto è percepita come ostile, mostruosa, terribile. Tant'è vero che Marduk, per sconfiggerla, si arma sino ai denti, la rende prima inerme facendole ingoiare l'uragano e poi la pugnala salendole addirittura sul corpo gigante ma ormai indifeso. Il salire sul suo corpo sta a testimoniare la sua finale e totale supremazia sulla natura stessa. Nel testo troviamo anche un'altra informazione importante. Il passaggio da matriarcale a patriarcale non è pacifico, ma violento, perché l'uomo vuole sradicare dalla donna la sua capacità innata di creazione e vuole entrarne in possesso, senza averne però le stesse capacità né le stesse possibilità. Nelle religioni che derivano da questa prima cosmogonia cosiddetta patriarcale, la natura, le piante e gli animali vengono esplicitamente creati dal Dio per l'uomo e non si trovano quindi sullo stesso piano, ma sono appunto da considerarsi sottoposti all'uomo stesso. Nelle Numa Elish la natura Tiamat inoltre viene divisa in diverse entità. Il suo sangue venne affidato ai venti del nord perché venga portato in luoghi segreti. La parte superiore del suo corpo diviene il cielo, la parte inferiore la terra. Questa divisione del corpo di Tiamat denota, secondo me, la perdita di una concezione olistica della vita e l'inizio di una suddivisione di tutte le parti dell'esistenza umana, percezione che si è preservata sino ad oggi e si palesa, per esempio, nell'iperspecializzazione dei mestieri nella nostra società, che ha, da un lato, il vantaggio di fornire una conoscenza molto approfondita su ogni dato argomento di cui si studia o su cui si lavora, ma ha come contro la perdita di una visione olistica che è spesso la lettura chiave che serve per la risoluzione di problemi complessi. In conclusione, la Madre Terra è stata uccisa da un dio maschio e guerriero, Marduk, le cui gesta omicide hanno echi potenti ancora oggi. La trasformazione da matriarcale a patriarcale si completa così a partire dall'età del ferro, dove il genere femminile e la terra cominciano a subire le ingiustizie e le mortificazioni di una società che vuole sottometterle, al fine di mantenere le redini di una comunità, solo oggi globalizzata, ma da secoli patriarcale, gerarchica e violenta.
Grazie per l'ascolto, alla prossima puntata.